Mi piace, un attimo smontare uno stereotipo che è quello dell'immigrato, che nell'immaginario collettivo è una entità astratta molto semplificata, e invece raccontarvi delle storie, cioè tornare alle persone che sono portatrici di vicende individuali estremamente interessanti e comunque uniche e irripetibili, e utilizzare queste storie, che sono storie di donne migranti che io nel mio lavoro ho incontrato, per raccontarvi poi quello che succede in altre culture e in altri contesti. Vi racconterò tre storie di donne migranti. E poi da questo potremo risalire, diciamo, al problema generale. La prima storia è la storia di Rima. Rima è una ragazza bengalese che viene al mio ambulatorio qualche anno fa. È una ragazza che, mi dicono, ha 18 anni, in realtà dall'aspetto non ne ha più di 14-15. Però sapete, è abbastanza facile per le persone che vengono dai cosiddetti paesi ad alta pressione migratoria avere dei passaporti con delle età false. Questa ragazzina viene con una cognata che parla l'italiano, lei non parla l'italiano, e la sua vicenda è questa. Lei si è sposata in Bangladesh. Il marito è un uomo di 30 anni che ha vissuto a lungo in Italia. Dopo 10 anni di vita in Italia è tornato in Bangladesh e i genitori gli hanno procurato una sposa che è stata trovata in un villaggio. Rima non conosce suo marito, si sposano in Bangladesh, dopodiché il marito torna in Italia e poi la fa venire perché lei è incinta e quindi la fa venire per il ricongiungimento. Lei, nel momento in cui si è sposata, ovviamente non ha scelto questo matrimonio, ha lasciato la sua famiglia e il suo villaggio e è dovuta andare a vivere con i genitori del marito. Quando arriva, lei è incinta. Io le chiedo se è contenta di aspettare un bambino, lei non mi guarda in faccia e sussurra qualcosa che la cognata mi traduce come un sì. E ovviamente capisco che la cognata non è lo strumento di comunicazione tra me e lei più adeguato, tant'è vero che da quel momento in poi utilizzeremo come strumento di comunicazione un mediatore culturale, una mediatrice culturale tra l'altro molto brava, molto in gamba. Questa ragazzina ha una gravidanza estremamente difficile, passa tutto il periodo della gravidanza in ospedale, non mangia. E in ospedale non comunica assolutamente con nessuno, è assolutamente isolata. Quando nasce il bambino, che peraltro è pretermine, è sottopeso, lei all'inizio non lo vuole vedere, poi non lo vuole allattare. E questo perché? Perché ve lo racconto? Ve lo racconto per introdurvi un problema che è molto frequente, molto più frequente di quanto noi non crediamo, che è quello dei matrimoni precoci. Nel mondo, soprattutto in alcune regioni del mondo, l'India è uno dei paesi in cui questo avviene più facilmente, ma anche molti altri paesi dell'Africa o nello Yemen, quindi dell'Oriente, il Medio Oriente, i matrimoni precoci sono un'usanza estremamente frequente. Si calcola che circa 700 milioni di donne si sposano prima di 18 anni e di queste 250 milioni prima di 15 anni. Ogni anno 15 milioni di donne si sposano prima di avere compiuto la maggiore età e in un terzo dei casi hanno meno di 15 anni, anche 10 anni come avete visto nel filmato all'inizio. Questi matrimoni ovviamente sono dei matrimoni che non rispettano assolutamente la volontà delle ragazze e ovviamente hanno una serie di conseguenze. Queste ragazze non studiano, non hanno accesso al mondo del lavoro, sono spesso strappate dal contesto familiare e dagli affetti e tra l'altro vanno incontro al rischio di violenza all'interno delle mura domestiche, di sfruttamento, di abusi sessuali e poi di gravidanze indesiderate o comunque di gravidanze a rischio, perché avere un figlio quando non si hanno 15 anni significa avere un rischio di morire molto più alto rispetto a una donna più adulta. E quando nascono questi bambini, molto spesso sono dei bambini che sono sottopeso o comunque hanno dei problemi, delle menomazioni o delle malformazioni. Quello che succede alla nostra Rima è che come si fa qua? No, volevo togliere questo. Quello che succede alla nostra Rima è che dopo il parto dobbiamo fare un lavoro molto importante con una psicologa e con la mediatrice culturale, perché lei si riappropri di se stessa. Quindi la prima cosa è insegnarle l'italiano. Lei frequenta una scuola di italiano con delle altre donne bengalesi. piano piano prende consapevolezza di sé. Ovviamente non è una donna risolta, però costruisce una relazione con suo figlio, impara l'italiano, decide di non volere altri figli, quindi mi chiede un contraccettivo, poi torna a trovare i suoi genitori al suo paese e la sua vita in qualche modo riprende un corso quasi normale. La seconda storia che vi voglio raccontare è la storia di un'altra ragazza, che è una ragazza somala, che si chiama Ani. Ani ha 24 anni e io la incontro nel mio ambulatorio. Lei viene da me perché siccome è sposata e vorrebbe avere un figlio, vuole sapere da me se tutto va bene, se può fare questo bambino. E mi racconta la sua storia. Ani è partita nel 2007 dal suo paese, dalla Somalia, con un visto turistico, con l'approvazione dei suoi genitori perché vuole una vita migliore. È andata a Milano, è riuscita ad avere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha lavorato per alcuni anni, dopodiché ha perso il lavoro, per cui è venuta a Palermo, perché sapete, senza permesso di soggiorno si vive meglio a Palermo che a Milano. A Palermo tutto sommato ci aiutiamo in qualche modo, a Milano è un poco più difficile. Lei ha conosciuto tramite Facebook, cioè ha ricontattato tramite Facebook un suo connazionale, si sono frequentati per un poco tramite Facebook e poi hanno deciso di sposarsi. Lui è venuto in Italia, lui vive negli Stati Uniti, si sono sposati, lui è tornato negli Stati Uniti e adesso sta facendo i documenti perché lei possa andare. Lei è molto felice di questa sua situazione, vuole un bambino, pertanto è venuta da me e mi mostra un certificato di una visita ginecologica. Dal certificato si vede che Ani ha subito una mutilazione genitale di secondo tipo. La cosa mi spiazza un poco e questo, diciamo, introduce un altro argomento che secondo me è un argomento rilevante, che è quello delle mutilazioni genitali femminili. Ovviamente io vi lascerò queste slide in cui ci sono tante notizie, vi racconto per sommi capi, però è importante che sappiate di che si parla. Le mutilazioni genitali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono definite tutte quelle rimozioni o comunque lesioni che vengono apportate ai genitali femminili che non hanno nessuna finalità terapeutica ma soltanto tradizionale o sociale o culturale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce 4 tipi di mutilazioni. La prima è quella più, diciamo, lieve, la terza, che è l'infibulazione o l'escissione, è quella più grave, è quella che ha più conseguenze. Per fortuna nel mondo il 90% delle mutilazioni genitali sono di primo tipo, ma il 10% sono di terzo tipo e le conseguenze sono estremamente gravi. Le mutilazioni genitali sono estremamente diffuse ancora, si calcola che circa 200 milioni di donne hanno subito mutilazioni genitali femminili e che ogni anno circa 3 milioni di donne le subiscano. L'età varia dai 14 anni a pochi mesi, ma quello che sta succedendo negli ultimi anni è che dal momento che c'è una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi di queste pratiche e c'è una stigma nei confronti di questa pratica, vengono praticate in età più precoce perché le ragazzine non possono ovviamente opporsi rispetto a questo tipo di pratica. Uno stereotipo, a proposito di stereotipi da smontare, Islam e mutilazioni genitali femminili non hanno alcuna relazione. Le mutilazioni genitali cominciano nell'antico Egitto, si parla di infibulazione o circoncisione faraonica ai tempi dei faraoni egiziani, poi ne parla Erodoto nei suoi libri. Dopodiché attualmente ci sono 27 paesi dell'Africa subsahariana in cui è estremamente frequente, ma non sono soltanto i paesi dell'Africa, anche lo Yemen, l'Iraq e la civilissimo Israele ha la pratica delle mutilazioni genitali femminili. Alcuni paesi sono al primo posto e sono l'Egitto, la Somalia e l'Indonesia, dove vengono praticate metà delle mutilazioni genitali femminili. Perché si fanno le mutilazioni genitali femminili? Ovviamente le motivazioni in sociologia, diciamo, sono molteplici. Per problemi sociali e culturali, è un modo di integrare la donna nella società a cui appartiene, una via di accesso al matrimonio, o anche alcune giustificazioni o motivazioni sono di carattere estetico-igienico. La donna è più bella quando è mutilata o avrà dei figli più sani, questa è una credenza. Psicologico-sessuali, ovviamente diminuisce il desiderio, quindi la donna arriva sicuramente vergine al matrimonio. Di fatto, questa non è una mia interpretazione, credo che possiamo condividerla, la mutilazione genitale femminile rappresenta e continua a rappresentare una forma di controllo culturale e sociale nei confronti delle donne. Vi racconto cosa succede. Benissimo, ci sono dei segnali positivi perché ci sono. Allora, le mutilazioni genitali potranno essere combattute soltanto quando i paesi che la praticano prenderanno coscienza dei problemi e delle conseguenze. Le conseguenze sono gravi, sono immediate, emorragie, infezioni, sono tardive, traumi psicologici, difficoltà nei rapporti sessuali, problemi nelle gravidanze. Sono veramente devastanti, ma soltanto dall'interno potrà avvenire, cioè la riprovazione dovrà essere dall'interno. E lo strumento fondamentale è l'accesso all'istruzione, perché è l'unico strumento che permetterà alle donne di prendere consapevolezza dei rischi che corrono, e alle madri, perché le mutilazioni genitali non vengono praticate per cattiveria, vengono praticate per scelta dei genitori, delle madri o dei padri, perché questo è un modo di consentire alle figlie di essere accettate nel contesto sociale e di appartenenza. Cosa succede della nostra ANI? L'Italia dal 2006, solo nel 2006, si è dotata di una legge contro le mutilazioni genitali femminili. Cosa succede alla nostra ANI? E io resto un attimo perplessa, ma lei vede la mia perplessità e mi dice: dottoressa, io lo so cosa mi vuole dire. Quando io sono stata sottoposta a questa pratica, ero piccolissima, non me lo ricordo. Mi ricordo invece cosa è successo a mia sorella, perché a lei è successo quando aveva 10 anni. E allora sì che è stato brutto, perché lei piangeva. Dottoressa, ma piangeva anche mia madre, perché non avrebbe voluto, però sapeva che non poteva farne a meno. Però, per fortuna, le cose stanno cambiando. Questa è la chiave per il cambiamento, è l'unica strada per il cambiamento, la consapevolezza. Dopodiché Ani, per fortuna, diciamo, la sua mutilazione non aveva conseguenze gravi, lei poi ha avuto un figlio tranquillamente e la sua vita, per fortuna, è andata bene. L'ultima storia che ti racconto è la storia della violenza che è associata ai viaggi. Allora, intanto sfatiamo, diciamo, un'idea. Gran parte dei migranti che sono presenti in Italia sono dei migranti che risiedono in Italia, sono arrivati con un visto, con un permesso di soggiorno. Una piccola parte però arriva via mare e sono i cosiddetti migranti forzati. Lo scorso anno ne sono arrivati 170.000, gran parte di questi sono arrivati in Sicilia. Considerate però che in Italia vivono stabilmente oltre 5 milioni di migranti e di questi metà sono donne. Però i migranti forzati sono portatori di storie pesanti, di storie tristi e di storie di violenza. Perché? Perché fuggono da guerre o da persecuzioni, ma anche da matrimoni forzati, da rischi di mutilazioni genitali, da violenze o sono oggetto di tratta. Perché durante il viaggio incontrano tutta una serie di difficoltà che sono più gravi per una donna, perché accanto alle privazioni, gli stenti, la fame, il caldo, c'è anche il rischio della violenza fisica, dell'abuso sessuale, delle gravidanze indesiderate che sono frequentissime. E quindi, diciamo, sono una piccola parte di donne, però sono portatrici di problemi spesso molto gravi. E vi racconto la terza e ultima storia, che è la storia di Sonia. Questa ragazza ha 18 anni ed è una ragazza bellissima. Ovviamente le foto che io vi proietto non sono le foto delle donne di cui parlo, però diciamo si avvicina. È una ragazza bellissima, una ragazza alta con un collo bellissimo, sembra una regina quando entra nel mio ambulatorio ed è accompagnata da una mediatrice culturale. Lei è gambiana, quindi parla soltanto inglese. Sebbene sia una ragazza molto bella, di fatto quando si siede, è molto alta, quando si siede è rannicchiata e si torce le mani. E le chiedo perché è venuta. E lei sussurra in realtà in inglese e mi dà questo bigliettino. Io non so se voi riuscite a vederlo, però è una cosa che io ho conservato perché è un biglietto che mi ha estremamente, fortemente colpito. Lei aveva fatto con Google Traduttore una traduzione dall'inglese di quello che lei sentiva. Di fatto la storia di Sonia è questa: lei ha lasciato il suo paese che è il Gambia, ha vissuto in Mali, in Niger, in diversi paesi durante l'attraversamento, perché sapete non è facilissimo arrivare, non arrivano in poco tempo, spesso si fermano, raccolgono i soldi, lavorano. Poi si è fermata in Libia, molti decidono di vivere in Libia, o meglio decidevano di vivere in Libia sino a quando vivere in Libia non è diventato, diciamo, impossibile. Quindi lei per un anno ha lavorato in Libia, ha fatto la parrucchiera, poi in Libia dopo il 2011, dopo la caduta di Gheddafi, il paese è stato assolutamente in balia di bande, con un livello di violenza soprattutto verso gli stranieri e verso i neri, verso gli africani del sud subsahariano. è diventato invivibile. Per cui lei è stata, diciamo, portata in un campo di raccolta in attesa di venire in Italia. E questo è il momento tragico, perché in questi campi di raccolta c'è una promiscuità assoluta, vivono uomini, donne di paesi e di situazioni diverse, ma quello che succede è che lei, come molte altre donne, perché è una storia purtroppo ricorrente, è oggetta di violenza sessuale da parte di libici, da parte di poliziotti, lei dice libici, quindi di persone della, rappresentanti dell'autorità. Lei è una sua amica, però lei sopravvive, la sua amica è violentata e uccisa, la violenza la porta a morire. E da quando è successa, lei poi riesce ad imbarcarsi, arriva a Lampedusa e poi arriva a Palermo. Da quando è successo questo episodio, lei sta male, lei sente dolore, e questo malessere, lei lo descrive come un dolore in tutto il corpo, ma anche con l'impossibilità di mangiare, con l'impossibilità di dormire. Perché vedete, la violenza sessuale praticata su queste donne spesso sono minorenni, lei non è minorenna ma spesso sono piccole, non solo è lacerante ed è difficilissima, poi spesso diciamo porta a gravidanze indesiderate e crea delle situazioni di grande conflitto tra l'odio per questo frutto del concepimento che è frutto di violenza e d'altra parte quell'amore che è un po' animale nei confronti di questa creatura, e questa ambivalenza, questo sentimento ambivalente è estremamente lacerante. E poi c'è anche un altro problema, le donne sopravvissute che hanno visto morire le amiche vivono quasi un senso di colpa, cioè hanno subito una violenza e si sentono in colpa per essere sopravvissute ad altre che invece non ce l'hanno fatta. La nostra ragazza mi scrive questo biglietto, voi poi potrete leggerlo diciamo più approfonditamente, in cui mi dice: io non riconosco più il mio corpo, io sento, no, io non ho peccato, io non riesco a dormire, non riesco a mangiare, mi aiuti, per favore mi aiuti. Questo è ripetuto più volte in questo piccolo biglietto. Lei poi dal centro di accoglienza dove vive riesce a trovare un aggancio con un'amica che vive a Milano e poi parte. In realtà prima di partire io l'incontro, lei ovviamente non sta bene, il lavoro che dovrà fare è un lavoro e sarà un lavoro estremamente lungo, io non so neanche se arriverà a risolvere questo dramma, diciamo, che ha vissuto e che ha in sé. Ma comunque lei poi parte e appunto è andata a Milano. E queste sono le tre storie che io appunto volevo raccontarvi. Una volta, e sarò rapidissima, una volta arrivata in Italia però non è tutto meraviglioso, c'è l'ultima fase, cioè si arriva in Italia, si hanno una serie di aspettative. Questa foto sono delle donne bengalesi al Teatro Politeama. Quello che succede è che molto spesso in Italia le donne, intanto si riproducono molto spesso modelli diciamo familiari che sono quelli dei paesi di origine, e questo è anche più diciamo radicale, nel senso che quei gruppi sociali che non sono perfettamente integrati tendono ad essere più tradizionalisti, e quindi diciamo il ruolo della donna relegata nella famiglia, a casa, all'accudimento dei figli diventa estremamente costringente per queste donne. Questo succede per esempio per le donne bengalesi. Questo significa mancato accesso alla conoscenza della lingua italiana e quindi al rapporto, ai contatti sociali. E se poi vogliamo parlare del mondo del lavoro, le donne straniere nel mondo del lavoro sono pagate meno degli uomini, meno delle donne italiane ma anche meno degli uomini stranieri, molto spesso non hanno contratti, non hanno tutele, non possono accedere agli strumenti del welfare che hanno le donne italiane, per esempio l'assegno familiare piuttosto che il famoso bonus bebè per i figli, hanno difficoltà quindi di accesso all'indipendenza economica e ovviamente questo le porta ad avere meno possibilità di essere capaci di gestire la loro vita, le loro scelte rispetto alla salute, alla salute riproduttiva, rispetto alla loro vita sessuale. Di contro, a fronte diciamo di quello che subiscono, esiste spesso una situazione per cui vengono stigmatizzati dai gruppi di appartenenza perché troppo occidentali, d'altra parte vengono stigmatizzati da noi, per esempio perché portano il velo, o per esempio le prostitute, quello che succede per alcune ordinanze che ci sono in alcuni comuni, vengono punite o stigmatizzate in quanto prostitute piuttosto che diciamo punire o stigmatizzare chi le sfrutta o chi diciamo gestisce o i fruitori diciamo dei clienti. E quindi come vedete è una situazione estremamente complessa in tutti e tre i momenti, cioè nel paese di origine, durante il viaggio e poi al momento dell'arrivo.